Allora, parliamo di corruzione oggi con Francesco Febraro, avremo tra poco Antonio Di Pietro che è stato un po' l'angelo giustiziere della corruzione, dei politici corrotti, un periodo che ci ricordiamo tutti molto bene e di corruzione è stato detto finisce con la Prima Repubblica, così è stato detto, quindi Prima Repubblica e lo spartiacque era proprio la corruzione.
Sì, esatto.
La corruzione limitava la Prima dalla Seconda Repubblica, poi prima si è detto ma siamo sicuri che la corruzione sia finita, poi qualcun altro ha aggiunto no, guardate che non è finito nulla, altri ancora sottolineavano come le cose fossero addirittura peggiorate. Allora, non prendiamo posizione naturalmente pur sapendo come sono fatti gli uomini, come siamo fatti noi uomini, però entriamo un po' nella questione parlando di particolari e toccando proprio la nostra città, Francesco Febraro la conosce molto bene e anche la storia della nostra città in questo senso, poi Mimmo pure ci darà la sua versione dei fatti, la sua testimonianza personale, Stefano Carina sulla strada, insomma tante cose nell'appuntamento di oggi. Francesco, presentiamo la puntata.
Sì, dunque partiamo da una data, 17 febbraio del 92. Il 17 febbraio del 92 viene arrestato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio.
17 febbraio del 92.
Max, accusato di corruzione, viene sorpreso in tascana tangente, insomma, di pochi soldi, diciamo 7 milioni, insomma, per i soldi che poi si seppe che giravano a quel periodo, insomma, in quel periodo 7 milioni non era una grandissima somma, diciamo. E come dice Antonio Di Pietro nel suo libro su intervista su Tangentopoli, emerse in quell'occasione in maniera molto chiara che c'era tutto un sistema del quale però non avevano ancora raggiunto prove, ovvero avevano fatto piccole scoperte, qualche arresto, qualche cosa, ma da quel momento viene consentito alla magistratura, avendo notizie e avendo dati su una serie di fatti illeciti, viene consentito alla magistratura di intervenire in maniera pesante. Da quel momento parte la vicenda di Mani Pulite, quella che poi va sotto il nome di Mani Pulite, che farà emergere in tutta la sua impressionante dimensione il fenomeno che poi noi abbiamo chiamato Tangentopoli, che tutti conoscono. Si è trattato di una vera e propria guerra, non è stata una cosa semplice, una vera e propria guerra condotta, diciamo, tanto dai magistrati quanto dai corrotti e dai corruttori, senza esclusione di colpi. Ci sono state molte vittime illustri e qualche vittima innocente, bisogna anche dirlo. È una vicenda che ha avuto le caratteristiche di una rivoluzione, perché, come dicevi tu poco fa, ha fatto crollare la Prima Repubblica, ha fatto sparire dalla scena politica alcuni partiti di grandissima tradizione. Io credo che il più grande reato di Bettino Craxi sia aver fatto sparire il Partito Socialista Italiano, un partito di grandissima tradizione. Poi ci sono gli altri che la magistratura ha perseguito, ma socialmente, per intenderci. Il Partito Socialista, peraltro, sta rinascendo in questo periodo in forme molto moderne.
Sì, Mario.
Scusa, mi sta confondendo Francesco. No, ma chi ci sta raccontando? Non è così, la colpa è dei giudici. Non è mica stata la corruzione. Non c'è stata quale corruzione? Di che parli?
Questo ce lo dirà.
Io dico, queste idee.
Questo adesso ce lo dirà Di Pietro, se è la colpa è dei
giudici. Come? Porca miseria, ma come? Non lo sai che questo paese è stato cambiato dai giudici, non dai ladri.
Guarda, Mario, questo è un strano paese, dove se tu vai a fare la repressione dell'abusivismo, se la prendono col funzionario del primo abusivismo.
Esatto.
Il colpevole è lui, no? E ne abbiamo già parlato. È un paese nel quale se tu fai una multa del dietro di sosta dici il vigile è un non aggiungo il termine, no?
Di più, qui è un paese in cui ci si associa, se per caso la multa non te l'ha combinata il vigile ma invece un ausiliario del traffico, dunque tu hai sbagliato lo stesso, però non la paghi perché non te l'ha fatta il vigile. Questo è un paese così.
È un paese dove il diritto non sempre viene affermato in tutta la sua reale dimensione, nel suo rispetto che dovrebbe essere nei confronti del diritto. E in effetti questo è quello che stai dicendo tu, è assolutamente vero. Ma la cosa che ci sembra interessante, beh, poi sappiamo tutti, poi Di Pietro ci racconterà, in parte Mani Pulite è stata delegittimata da una campagna mediatica micidiale, come tutti sappiamo, ma comunque ce ne parlerà Di Pietro, che sicuramente può parlarne più ampiamente di noi con maggior cognizione di causa, ovviamente. Però Mani Pulite aveva prodotto un risveglio delle coscienze in questo paese. Questo è dato di fatto, no? Crolla la Prima Repubblica, si passa un sistema elettorale diverso.
Però il risveglio delle coscienze, Francesco, la produce anche un film, un buon film.
Sì, ma il risveglio in quel periodo il risveglio delle coscienze era un risveglio partecipato. La gente partecipava alle vicende di Tangentopoli, sapeva come andavano le cose, capiva, poteva dire la sua perché aveva esperienza diretta di quel sistema marcio di corruzione. Sembrava quindi che fosse smantellato del tutto. Adesso io però mi faccio una domanda. Se è vero, come è vero indubbiamente, come racconta Di Pietro nel suo libro Intervista su Tangentopoli, che, tanto per fare un esempio, intendiamoci, nella motorizzazione milanese, quella che venne indagata per le patenti facili, su 71 funzionari che facevano gli esaminatori, su 71, ne furono arrestati 65. Non so se è chiaro il numero.
Colpevoli quanti?
Ma colpevoli sono stati tutti quanti condannati e poi riassunti, dice Di Pietro nel suo libro, quindi, ma io adesso mi baso solo sul numero. Se su 71 ne sono stati arrestati 65, la domanda che ci viene da fare è: ma è possibile che un sistema così potente e diffuso, costruito in decenni di malcostume e di malgoverno, si sia semplicemente istantaneamente dissolto? Ma è possibile? Semplicemente perché c'è stata un'iniziativa così attenta della magistratura? Ma poi, l'altra domanda che ci facciamo, si è davvero dissolto? Oppure questo sistema della corruzione ha assunto caratteristiche nuove, ha nuovi percorsi con i quali...
Altri si chiedevano, infatti, come avesse fatto Di Pietro o la magistratura, in ogni caso, a vincere il potere politico. Perché il potere politico ha fatto sì, non ha arginato questa opera di Mani Pulite?
Ma lì noi abbiamo un quadro generale del nostro paese in quel periodo, che era un quadro di crisi della politica, che è coinciso anche con la scesa in campo sulla scena politica di nuovi soggetti, la Lega, la battaglia che fece la Lega al Nord contro, la Lega ha fatto la fine che ha fatto dal mio punto di vista, nel senso sembrava che fosse a difesa del popolo, in realtà poi ecco insomma un giudizio che piuttosto negativo, non solo perché hanno questo atteggiamento contro il sud d'Italia, perché sono dei separazionisti, perché non hanno rispetto dell'unità di questo paese conquistata col sangue del risorgimento e col sangue della resistenza. E chi non ha rispetto di questo, per me, diciamo, siamo in democrazia, hanno tutto il diritto di parlare, ma non sono pronto a difenderli.
Allora, un attimo, Mimmo Politano, su questo, dai.
Beh, su questo io ho sempre intanto pensato che, ho sostenuto che la prima e la seconda repubblica non siano mai esistite, tranne che sulla carta. Nella vita concreta, secondo me, l'Italia è stata sempre governata da un gruppo sparuto di persone, di aristocratici, questo è il mio modo di pensare. E sulla questione di Mani Pulite devo dire che io giorni fa non ho letto il sonetto che avevo fatto sulla storia di Pietro, perché finiva dicendo: credo che ognuno di noi prima si dovrebbe guardare le proprie mani e poi guardare quelle degli altri, no? Ritengo che politicamente all'epoca la gente sapesse, secondo me non c'è stato un risveglio delle coscienze, ma c'è stato soltanto la messa fuori di ciò che le coscienze già sapevano, che il mondo politico ed economico fosse una corruzione imprenditoriale, fosse una corruzione totale.
Beh, però in alcuni poteva essere una ipotesi, poteva essere un dubbio, poteva essere così.
Sì, è più ingenuo.
Un può essere,
sì.
Può non essere, e magari arrivavano delle
conferme. In occasione della vicenda di Tangentopoli, ripeto, sì. Poi questo il senatore Di Pietro ce lo può dire in maniera più chiara. In occasione di Tangentopoli, quello che avvenne, prima ci domandavamo com'è che il potere politico non ha impedito, è che ci fu per una serie di circostanze, dice Di Pietro. Non è che loro andassero a prenderli a casa questi arrestati, cioè c'era la fila per andare a deporre, a dire come stavano le cose. Perché? Non perché volessero collaborare, ma perché rischiavano loro di essere arrestati, e quindi collaborando con la giustizia.
Credo che in quel caso facesse ancora peggio l'immagine, immaginarsi in manette davanti alle telecamere, ecco perché forse andavano a deporre, no? Alcuni di loro.
Io ho vissuto un momento drammatico, se mi permettete soltanto una cosa personale. Ero a Punta Ala, stavo cantando in un bellissimo albergo pieno di persone di altissimo livello, e la notte in cui morì Gardini, alla mattina seguente non c'era più nessuno nell'albergo, e credo che l'albergo fosse di Gardini, e la gente era veramente attonita dinanzi a ciò che era accaduto. Va bene, io non sono convinto che egli si sia suicidato, e questo è tra parentesi.
Allora, attenzione amici miei, Francesco, chiosiamo questo momento, poi abbiamo, c'è collegato con noi Davide Colono, e allora andiamo subito, aspetta un attimo, chiosiamo questo momento, anticipiamo che tra poco arriva Antonio Di Pietro. sereno con noi.
Sì, ma Di Pietro ormai fa meditazione, credo, gli ho anche chiesto, sì, come ormai è diventato così bravo, sì, sta facendo filosofia
terribile. Ieri sera ha perso un po' di serenità, l'ho visto irritarsi ad alcune domande.
E poi c'è un limite da
tutto, sì, poi c'è un pochettino, tutto, beh, chiaro, siamo d'accordo.
Allora, parliamo di corruzione tra... Le 9:06. Francesco Febraro, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
E buongiorno a tutti da Mimmo Politano, buongiorno. Da Toni Ciccone, da Gelco Pantelic, da Francesco Vergovic, dal professor Mario Tozzi, che adesso si collega con noi, Stefano Carina, tra la gente, il nostro ospite, sempre benvenuto a Radio Radio, l'onorevole Antonio Di Pietro.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Francesco, dai che lo presentiamo, soprattutto lo facciamo entrare.
Presentare Antonio Di Pietro, sinceramente ragazzi, no, scherziamo, no. Senatore Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, questo certo. Voglio dire perché è presidente di una forza politica che ha un ruolo nel nostro paese, non solo perché ne è a capo Antonio Di Pietro, ma perché è una forza politica che porta avanti principi saldi ai quali tutti quanti noi dovremmo ispirarci.
Beh, diciamo che tutte le forze politiche dovrebbero
promuoverli,
alcune,
no? Lo fanno, alcune ci provano, alcune non ci riescono.
Vabbè.
E altre non lo vogliono, diciamo come stanno le cose. Antonio Di Pietro è l'uomo simbolo di Mani Pulite, non è che dobbiamo presentarlo per questo, è sempre stato in prima fila come magistrato nella lotta al sistema generalizzato della corruzione. Un sistema generalizzato che ha investito imprese, partiti, amministratori, funzionari, e Di Pietro nel suo libro intervista su Tangentopoli ne parla diffusamente. La cosa che io vorrei subito chiedere al senatore Di Pietro, che saluto perché ho avuto il privilegio e la fortuna di conoscerlo, è questo. Lui nel suo libro dice che c'è un'influenza della politica sui comportamenti dei cittadini. Lui dice: chi è costretto a vivere nella giungla alla fine si abitua persino al cannibalismo. E aggiunge: la verità è che nel nostro paese si è abbassato il livello dell'etica. Per anni i cittadini italiani, sudditi e spettatori, hanno assistito a una continua lotta per la conquista del potere, senza remore e senza esclusione di colpi, perché tutti agiscono nella realtà storica in cui vivono. Allora io vorrei domandare questo al senatore Di Pietro: se ciò è vero, oggi in che realtà storica stiamo vivendo e quale tipo di etica percepiscono gli italiani in questo, lasciatemelo definire, meraviglioso paese di veline?
Io, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io chiamai questo fenomeno con una frase, poi per un po' di tempo rimase anche nella cronaca, la dazione ambientale, vale a dire questo scambio detto o non detto. Io, proprio perché siamo anche in diretta con gli ascoltatori, vorrei raccontare due fatte regni, due esempi veri, cioè messi a verbale a suo tempo, che danno l'esatta percezione da che cosa mi riferisco. Ai primi tempi dell'inchiesta Mani Pulite interrogai un signore, un imprenditore, che aveva 78 anni. Dopo 8 ore di interrogatorio, l'altro poco confessavo io, lui niente, negava tutto. A un certo punto io ho finito l'interrogatorio, in cui obiettivamente non ero riuscito a far quadrare il cerchio delle prove, delle controprove. Quando chiudo l'interrogatorio, lui mi prende per mano e mi dice: figliolo, però sai che lei mi ha convinto, forse lei ci crede davvero, allora faccio una cosa, si rimetta seduto. Io adesso glielo dico io, non perché me lo vorrà dire lei, ma perché c'ha degli occhi che mi ispirano fiducia, e perché ho 3 figli. Si metta seduto, le racconto che cosa è Tangentopoli. E allora riprendo subito il verbale, dico: va bene, mi dica. Allora mi dica quali sono i fatti per cui ha pagato. E lui mi riguarda in faccia e mi dice: guardi, io faccio dal 48 l'imprenditore stradale, metto a posto i mandi delle strade, eccetera. Le posso dire gli unici 3 casi in cui non ho pagato, faccio prima. Dopo, il secondo fatterello, dopo 8 giorni esatto, mi trovo a interrogare, sempre nello stesso ambiente, sempre nello stesso tipo di appalti, un ragazzo di 28 anni, era da 6 mesi che faceva l'amministratore della sua azienda. E allora gli ho detto, e faceva l'amministratore della sua azienda perché il povero papà era morto e quindi era subentrato lui, quindi il tempo di... stava finendo proprio, stava facendo la tesi di laurea. E allora anche lui era uscito fuori dall'indagine, ovviamente non 8 ore ma 8 secondi dopo aveva già confessato, anche perché il nonno prima aveva fatto la guerra, quindi questo invece 8 secondi. A quel punto non sapevo più che cosa chiedergli, non sapevo più, cioè avevo già finito, era troppo facile. Allora ho cercato di fare anche un po' lo psicologo, cercando di capire il perché. Allora gli ho detto: scusi, ma
perché? E mi guardavo con occhio strano, perché gliel'hai dati? Ma mi guardavo con occhio strano un attimo. Allora io ho cercato di invogliarlo di più e gli ho detto, ma te li hai chiesti? E lui, no. Glieli hai offerti? No. E perché gliel'hai dati? E perché così fai papà. Ecco, questo è la
datazione. L'esempio del padre, Mario Tozzi.
Buongiorno Di Pietro, eccoci qua.
Buongiorno.
Ecco, la mia domanda è questa, insomma, lei si rende conto che questa corruzione me la siete inventata voi giudici, che insomma la colpa è vostra di aver cambiato questo
paese? Sì, è vero, l'ha detto adesso l'ultima della Cassazione, che sarà tutto prescritto con la nuova salva previ.
Ecco, è quello che volevo, è proprio esattamente quello che volevo domandare.
E infatti ti merito il tapir,
non le viene voglia di prendere a calci questo sistema in maniera definitiva, insomma di fare in modo che non si sente frustrato?
Direi così, che come persona sicuramente sì, poi però mi torna in mente il solito detto che diceva sempre mia madre quando io mettevo un sacco di ostacoli a una cosa all'altra, diceva e quindi questo ritornello delle quindi fa capire molte cose, vale a dire, d'accordo, ha fatto tutta una serie di attività per cui abbiamo scoperto una serie di reati, adesso ci stanno facendo una legge che per salvarne uno bisogna per forza fare una legge che l'88% dei processi per corruzione saranno prescritti, è un'assurdità. Una proposta chiedono per risolvere questo problema, chiedere al capo dello Stato la grazia per una persona, in modo che tutto il resto
è fatto. È meglio così, ha ragione.
Bisogna prima cambiare il capo dello Stato,
perché
questo capo dello Stato non credo che si presterebbe a un casino del genere.
Lui no, ma vede che stanno già lavorando per
questo. Sì, stanno preparando il futuro.
Mi viene una domanda, siccome poi c'è molto, io trovo che in questo paese noi molto spesso siamo stati di fronte alle controriforme senza aver avuto le riforme. Cioè, vedo il revisionismo di cose che magari non sono più. Però una domanda, questa è più, perdonatemi, più di curiosità personale, cioè questa. Di Pietro ha mai interrogato il signor Greganti?
Oh, un sacco di volte l'ho interrogato.
Sai, ci dice qualche cosa?
Sì, il signor Greganti, tra l'altro tutti dicono che noi non abbiamo voluto procedere, il signor Greganti è l'unico di tutti le persone inquisite ai tempi del centro, lo diciamo anche agli ascoltatori, che è Greganti era uno dei tanti personaggi che gravitavano intorno al Partito Comunista prima e ai CDS dopo, alla sinistra per intendersi.
Beh, era
uno di quelli coaudiatori dell'ufficio di tesoreria del partito, che tra le tante cose aveva ricevuto anche il compito di fare, diciamo così, come si dice, marketing. Ecco, nell'ambito di questo marketing di acquisire anche fondi provenienti dal sistema privato. Nell'ambito di questo si era attrezzato per acquisire, per andare a reperire anche fondi da mattette, belle buone, quindi da finanziamenti illeciti piuttosto che con riferimento a qualche affare.
Come tutti gli altri.
Ecco, allora, in relazione a questo, che cosa è successo? Che ovviamente quando sono trovati gli elementi a suo carico, non è che io gliel'ho mandato a dire, l'ho preso, è andato a San Vittorio ed è stato l'unica persona che è rimasta a San Vittorio fino all'ultimo giorno di scadenza preventiva, 6 mesi e un giorno, perché
si è preso le colpe.
Lui, come si dice, da soldato Greganti si è messo lì e ha detto
eroe dell'Unione Sovietica, credo che l'abbiano nominato, no?
Però,
l'ordine di Lenin l'hanno dato.
Devo dire adesso, per l'amore di Dio, Greganti ha voluto mandare queste immagini di sé, di chi non parla per difendere l'ideale del partito, eccetera, eccetera. Io che l'ho studiato a fondo, poi è una persona estremamente simpatica, l'ho impiegato 7-8 volte in carcere e fuori, estremamente simpatica, estremamente arguta, insomma, di quelli stati veri, insomma. Ecco. E allora l'idea che mi sono fatto è che anche lui, come, e glielo dico col cuore in mano, non si offende Greganti, ma anche lui, come tante persone che lavoravano per riferire i fondi del partito, qualcosa in mano gli è rimasto attaccato.
Onorevole Di Pietro,
tanto
Presidente.
Tanto è vero che, non lo dico perché non è una cattiveria, per sua stessa ammissione ci si è comprata una casa da Riocchi.
Presidente, io una volta ho incontrato un signore che lavorava alle Ferrovie dello Stato, credo alle Ferrovie dello Stato e all'approvvigionamento dei materiali.
Uh-huh.
Nel suo garage aveva tante belle cose. Io quando ho guardato di tutta questa attrezzatura tecnica che hai qui dentro, come è rimasto? E lui mi ha detto serenamente, se sai, dove si scarica la farina, dove si scarica il somaro rimane sempre un po' di farina. E quindi probabilmente è Greganti successore. Però vorrei chiedere una cosa, Presidente. Non si offenda di questa domanda che sto facendo, io la ammiro e lei lo sa. E non si offenda, ma Mani Pulite in realtà ha favorito coloro che avrebbe dovuto e voluto combattere. se ci pensiamo
mannaggia
bene.
Me,
no, riproviamo al governo quelli che stavate cercando di arrestare. La colpa di chi è?
La colpa è mia, che li ho mandato io al governo. Sto espiando la mia pena.
Pietro, superstar, come sempre a Radio Radio.
Francesco,
sì, Mario, poi Mimmo Politano e poi andiamo da Stefano Carina,
sì,
perché lo chiediamo... Chiederà anche Stefano, tra la gente, che cosa, se hanno una riflessione i nostri ascoltatori, ormai è passato tanto
anche
tempo,
se gli è capitato
più
qualcosa.
Di 10 anni, certo, se hanno visto, vissuto episodi di corruzione, oh. Sappiamo molto bene che queste sono domande quasi retoriche, diciamo, però insomma una loro valutazione però, dei fatti, di quello che è successo o di quello che succederà, sì.
Io nel salutarvi, intanto poi rimando a con Francesco Febbraro la discussione sull'ICI, sugli immobili ecclesiastici profit, perché di questo poi vorrei parlarne un giorno.
Sì,
Francesco,
certo,
sei?
Certo.
Sì, ma invece per Di Pietro l'ultima mia domanda è questa, poi vi ascolto e vi saluto, un attimo rimaniamo su questa questione, un'accusa che spesso è stata fatta ai giudici è quella di non aver neppure indagato sull'altra parte politica, cioè quella che non fosse i socialisti e i democristiani. Ci sono dei numeri che ci dicono che è così?
I numeri non dicono che è così, tant'è vero che nessuno adesso dice che noi non abbiamo indagato, dicono che non abbiamo indagato su tutti perché alcuni, nei confronti di alcuni non abbiamo trovato le prove, in particolare contro D'Alema e Occhetto, anche perché nei confronti di tutti gli altri abbiamo indagato, nel senso che io ho indagato, inquisito e spesso arrestato dirigenti di cooperative di primo livello, poi funzionari amministrativi, il segretario amministrativo, tanti dirigenti e politici anche dei PCD allora, però mancavano questi due. E allora il problema di fondo è questo, anche perché voi vi immaginate me e tutti gli altri colleghi del pool che abbiamo combattuto mafia e politica e ci mettevamo scorne, come si dice, ci mettevamo
bravo,
immaginate. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo stati capaci di trovare le prove, delle due l'una, o prove non ce n'erano perché non hanno commesso reati, o sono bravi, ma non è che noi abbiamo ci siamo messi a come si dice, a favorire qualcuno, non c'era nessuna ragione al mondo. Cioè, poi come sempre succede, c'è sta sempre che o uno è innocente e quindi è ingiusto accusarlo, o uno è più bravo di te, perché ricordatevi, quando voi vedete i telefilm che c'è sta sempre Sherlock Holmes che vince sempre, nella realtà è diversa, nella realtà ogni 100 volte che fa un'indagine uno riesce col buco, non è che tutto riesce possibile, per l'amor di Dio. Detto questo, il problema di fondo è che, mi permettete un'ultima riflessione, il problema di fondo è che oggi è diverso e peggio di prima per un motivo molto semplice. Prima si commettevano dei reati per raggiungere dei fini illeciti, per cui bene o male l'eterna lotta fra guardia e ladro, qualche cosa rimaneva attaccata nella rete. Adesso è diventato sempre più impossibile perché non c'è bisogno di commettere reati, si va nelle sacre stanze del potere, a cominciare dal Parlamento, e mo ti faccio una legge, mo ti faccio una circolare, mo ti faccio una consulenza, mo ti faccio uno sbiancamento, ciò che era legge non è più legge, mo ti faccio una prescrizione e quant'altro. Insomma, adesso è diventato bianco ciò che prima era nero, non è più neanche bisogno fare reato, non fai una bella nomina di consulenza al tuo portaborse, ti dai tanti soldi quanti ti serve, ed ecco, oppure addirittura da imprenditore vai a fare direttamente il politico e a quel punto ti prendi le decisioni che ti servono in pieno conflitto di interessi. Insomma, adesso è peggio di prima perché non c'è neanche più la possibilità di combatterli nella terna lotta tra guardia e ladri.
Allala, questa è una missione. Mario Tozzi, buona giornata.
Sì, a voi, ragazzi.
Ciao Mario, Mimmo Politano e poi Stefano Carini.
L'analisi che ha fatto il signor Di Pietro è completa, soddisfacente. Lei è stato il simbolo della speranza, della pulizia, dell'eticità, della legge veramente uguale per tutti, è stato il simbolo della possibilità di una democrazia vera. Crede ancora di esserlo, onorevole? Questa è la prima domanda. E poi, ieri la guardavo in televisione, adesso ho fatto una censura totale della persona con cui lei era, perché ero stato colpito dalla sua estetica, dal suo viso sereno, da questo viso con gli occhi puliti, come quello che in realtà si sta dimostrando adesso.
Sì, ma
come
questa
una persona...
è apologia, eh?
No, va bene, facciamo finta che faccia apologia del signor Di Pietro, almeno di uno giusto, non la facciamo. Oltretutto so che gli vuoi molto bene pure tu, ma era vero, era così, lui era sereno, cosa che è difficile vedere sul viso di un politico. Poi improvvisamente il presentatore, non mi ricordo veramente chi era, gli ha posto una domanda e si è irritato, si è iniziato ad agitare.
Che le hanno chiesto Di Pietro?
Ma no, beh, io è ovvio che poi quando si parte da presupposti di criminalizzazione di un ruolo, di una professione, non ci sto. Lì ieri la questione era questa: si partiva dall'intercettazione telefonica, ma veniva tutto messo su un taglio, vale a dire che sempre che qui i magistrati vanno a intercettare le persone per definizione, per criminalizzarli, per ascoltarli abusivamente e quant'altro. Ora, che ci sia qualche magistrato, come qualche giornalista, come qualche politico, come qualche barbiere che usa il rasoio per tappettarsi la gola, per l'amore di Dio, questo è la mela marcia di un cesto sano, ma non si può criminalizzare la categoria come se i magistrati l'intercettazione le facessero per fare del male. Il male sta in chi commette i reati, non in chi cerca di scoprirli, aggravato dal fatto che a commettere i reati sono a volte anche coloro che devono combatterli. Ma allora aiutiamoci a combattere il male, non a combattere coloro che a loro volta fanno il loro dovere, magari rischiando pure la pelle. Vede, io le faccio un esempio, non le faccio un esempio. Tutta questa problematica di... c'è un'ipocrisia di fondo nella politica anche adesso, lo si vede anche nell'ultima finanziaria. Posso dire una cosa dell'ultima finanziaria?
Sì.
Scusa se vado fuori tema.
Certo.
Ma, è stato sbandierato e un po' l'hanno rivendicato tutti i partiti di destra e di sinistra, perché dicendo abbiamo ridotto del 10% gli stipendi dei parlamentari. Sembrerebbe una buona azione, un buon esempio, eccetera, eccetera. Nessuno dice però a fianco che è stato triplicato la spesa per i rimborsi ai partiti. Nessuno aggiunge che adesso c'è l'abitudine obbligatoria per i parlamentari e i consiglieri regionali di versare una quota della propria indennità ai partiti. Quindi fino adesso, da adesso in poi, i parlamentari e i consiglieri regionali prendono il 10% in meno di stipendio, ma non hanno più bisogno di versare una quota ai partiti, perché nel frattempo i partiti prendono tre volte tanto direttamente dall'erario e quindi dal contribuente. Ma è una truffa aggravata dall'inganno e dal raggiro.
Allora, fermiamoci qua. Stefano Carina, ancora buongiorno.
Buongiorno Francesco, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ospiti. Visto che il tempo è tiranno, cerchiamo di non sprecarlo, sentiamo che ne pensa la gente. Soprattutto, che ricordo ha magari di Mani Pulite? Io volevo disturbare un attimo questo signore, se è possibile. Buongiorno, salve, siamo in diretta su Radio Radio. Buongiorno. Senta, a me che ricordo ha di Mani Pulite?
Cattivo ricordo, che devo.
Come un cattivo ricordo? Non è stato un processo che ha permesso di...
Ma è finito in barzellette, perciò che ha da fare.
Ma secondo lei esiste la corruzione ancora nel nostro paese?
Peggio di prima.
Peggio di prima. Ma lei come singolo cittadino è mai capitato magari di ricevere una proposta per agevolare una pratica, per...
No, io non sono un funzionario di Stato, non sono privato, quindi non so, però... Solo tutte queste robe, se vuole una cosa deve pagare, se non
vuole una cosa. In che ambito secondo lei la corruzione è più presente?
Non glielo so dire, ma insomma credo in tutti i posti dove c'è bisogno di un permesso, una qualche cosa.
Ho capito, grazie mille, buona giornata. Un parere negativo, io non penso che ne sentiremo molti oggi di questi tipi di pareri. Posso disturbarla un secondo? Buongiorno, salve, siamo in diretta su Radio Radio. Senta, volevo chiederle, che ricordo ha lei del periodo di Mani Pulite? Sono passati più di 10 anni. Che ricordo ha?
Che ricordo ha? È un gran fermento. No, sono scettico pure, no, non
me... È scettico, ma perché? Ma secondo lei, una domanda la lascio stare. Secondo lei esiste ancora la corruzione nel nostro paese, in che settore principalmente?
Non è mai finita, in tutti.
In tutti i settori?
In tutti i settori, non è mai finita.
Non è mai finita?
No.
Ma lei è mai capitato come singolo cittadino magari di ricevere qualcuno che le abbia chiesto dei soldi in cambio magari di un'agevolazione, di una pratica, di un'autorizzazione?
No. Direttamente, esplicitamente no, però...
Si è fatto capire.
Si è fatto capire, per agevolare qualche pratica.
Ho capito, grazie mille, buona giornata. La posso disturbare un secondo? Buongiorno, siamo in diretta su Radio Radio. Aspetta, volevo chiederle, stiamo parlando di corruzione, sono passati più di 10 anni da Mani Pulite, ma senso che ricordo ha di Mani Pulite lei?
Un ricordo positivo, comunque mi sembra che poi come effetto attuale ha prodotto tanto un alzamento del costo della corruzione, ma che la corruzione sia rimasta come più di prima.
Come più di prima?
Sì.
Ma in che settori?
Ma in tutti quanto il costume italiano, insomma.
costume italiano. Secondo lei l'atteggiamento magari di politici, perché è andata comunque ad intaccare soprattutto politici, un atteggiamento negativo può influenzare anche il cittadino, il singolo cittadino?
Certamente sì. Certo, mi fa
paura. Ok, va bene, scappa via il signore. Un ultimo parere, Francesco, al volo, e ti ridò la linea. Un attimo solo. Andiamo, vado da questo ragazzo qui. Ciao, buongiorno, scusami. Siamo in diretta su Radio Radio, buongiorno. Senti, volevo chiederti una cosa. Tu sei un ragazzo abbastanza giovane, quanti anni hai?
25.
25, allora, hai qualche ricordo di Mani Pulite? Eri un ragazzo molto giovane.
Sì, vabbè, facevo le scuole medie all'epoca.
Sì. Cosa ricordi?
Ricordo il caos generale provocato dalla caduta di un'intera classe dirigente politica, cioè lo sbando che derivò nella gente, e appunto la necessità di farsi anche un'inchiesta da parte della gente su quelle che erano le scelte fatte fino all'epoca.
Tu hai parlato di necessità, no? Sì. Necessità, si dice che con Mani Pulite è finita la prima repubblica, è iniziata la seconda, e si è chiusa anche una fase del nostro paese dove la corruzione la faceva da padrona. Secondo te è cambiata un po' la situazione rispetto a qualche anno fa?
Ma perlomeno all'inizio penso si sia cercato di non ripercorrere gli stessi errori del passato, poi alla lunga non so se i meccanismi già usati in passato siano comunque ripresi, perché cioè, il fatto che comunque è un sistema consolidato per decenni, crollare e cessare all'improvviso non credo sia possibile. Cioè all'inizio ci sarà stata una maggiore attenzione, una maggiore esigenza di chiarezza in quello che si faceva, però penso che alla lunga molte cattive abitudini siano tornate, non dico di moda, ma siano riaffiorate.
Senti, l'ultima e ti lascio, volevo chiederti, a te è mai capitato di qualcuno che ti facesse una proposta magari per agevolare una tua pratica, per agevolare un qualcosa?
Ma direttamente no, però ho sentito più di una volta che era necessario usare i canali giusti per ottenere quello che si voleva.
E come reagiresti tu in questi casi? Come reagiresti?
Beh, cioè, l'intenzione è sempre quella ovviamente di fare le cose fatte bene, poi si valuta nel senso così che si vede se il gioco vale la candela, però spesso non vale mai la candela perché c'è sempre chi è disposto ad andare oltre a te, quindi non vale mai la pena.
Non è mai pari la lotta. Grazie Stefano, un giorno speciale, il giorno di Radio Radio. Onorevole Di Pietro, è arrivato adesso un messaggio di una nostra ascoltatrice che racconta di aver scelto legge e giurisprudenza all'università proprio a causa di Mani Pulite.
Sa quando ne ho sulla coscienza.
Resta lì.
Ma non mi ha risposto se era speranza o meno ancora, onorevole.
Rispondiamo tra poco. Come va con le primarie, Di Pietro?
Sto girando con la pioggia e col sereno, poi sai, io non ho il tir, non ho il tassì, il tir di prova è il tassì di pastello e quindi mi aggiro tra un treno e un paio di scarpe buone.
Senta, ma se dovesse andare così bene, da fare un effetto sorpresa, lei pensa che qualcuno si dispiacerebbe all'interno dell'Unione?
Guardi, io penso di sì. Guardi, io dico solo una cosa, io ho fatto un programma che ha con allegato un patto etico, no? Un patto etico, sono 102 punti, quindi non mi voglio annoiare, uno se lo vuole leggere lo vede sul mio sito internet, che tra l'altro si ricorda perché è il mio nome, www.antonidipietro.it. Beh, voglio ricordare solo due norme e poi dire cosa ne penso rispetto al 16 ottobre. Io dico che ci deve essere innanzitutto una politica del buon esempio. Al primo posto, buon esempio vuol dire nell'etica politica, quindi coloro che sono stati condannati con sentenza penale in giudicato non possono essere candidati al Parlamento italiano, in modo che almeno i pregiudicati è meglio non mandarli al Parlamento, ce ne sono 23 adesso attualmente. In secondo luogo, tutti i nomi che lo vuol sapere quel reato, sempre su quel sito internet, li trovate uno a uno.
Andiamo di corsa.
Il secondo caso invece riguarda gli imprenditori, io sono per la liberal democrazia, l'economia liberale, quindi libero mercato, libera concorrenza, modello industriale eccetera, quindi sono dall'altra parte di Bertinotti per intenderci, che rivuole il ritorno del modello castrista, però L'imprenditore intanto va bene quel che fai quando paga le tasse. Allora, coloro che nell'esercizio dell'attività di impresa evadono le imposte per oltre 100.000 euro l'anno sono interdetti dall'attività commerciale e imprenditoriale, perché voglio dire, deve pure pagare le tasse, se no non va bene. Detto questo, lei pensa che se il centro-sinistra va al governo queste cose, queste due norme, lasciate le altre 100, le applicherà? Io sono convinto di no. O meglio, se dovessi prendere l'1% alle primarie del 16 ottobre, perché io mi sono candidato proprio per rilanciare un'etica nella politica del centro-sinistra, spero che quello del centro-destra sia finito, e allora io se prendo l'1% sono convinto di no, che queste norme non saranno messe. Se prendo l'11% qualche cosa può essere inserito, se prendo il 51% sicuramente sì.
È stato detto tutto. Francesco Febraro, ancora con l'onorevole Antonio Di Pietro, ancora qualche minuto con noi.
Sì, onorevole, volevo chiederle una cosa. Io ho il privilegio, la fortuna, l'onore di dirigere un importante ufficio dell'amministrazione comunale di Roma, che è l'ufficio dove si rilasciano i permessi di costruire, le concessioni edilizie. Era negli anni 90, fino al 92-93, il considerato, e forse lo era in realtà, il più corrotto degli uffici della città. Ci sono stati molti arresti, eccetera. Noi pensiamo di aver fatto bene.
Sono scelto anch'io da Milano qualche volta a Roma.
Lei sa di cosa sto parlando. Con il sindaco Rutelli prima, con il sindaco Toni adesso, parlo di Rutelli perché abbiamo iniziato con lui, abbiamo fatto un lavoro che noi pensavamo, o pensiamo comunque, di aver fatto un lavoro di grande pulizia, e pensiamo di aver ridotto al più possibile i fenomeni di corruzione, di concussione, eccetera. Tuttavia, tra la gente passa sempre questa convinzione che la corruzione sia diffusa, che bisogna sempre pagare per ottenere. È chiaro che questo è un segno di sfiducia nelle istituzioni. Perché dico questo? Perché io sto lì per tutelare i cittadini. Abbiamo voltato pagina, spero definitivamente, in questa città per quanto riguarda l'edilizia romana, anche per chi verrà dopo di me, intendo dire. Ma la gente continua a pensare così. E io prima, Francesco, sorrideva perché stavo raccontando una storiellina, ahimè vera. Una sera mi trovavo a cena, in una di queste cene elettorali che si fanno ogni tanto, ormai con una certa frequenza, mi trovavo a cena, sconosciuto ospite di questa cena con delle persone, e a un certo punto viene fuori il mio nome. Uno dei commensali vicino a me dice, Febraro, te lo raccomando quello. Allora io, incuriosito, lui non sapendo chi fossi, non mi conosce assolutamente, ho detto, ma perché? Questo Febraro che fa? E mi ha raccontato una serie incredibile di cose, ovviamente false, che sono svanite improvvisamente quando io ho detto, guardi, Febraro sono io, vorrei che me le ripetesse meglio queste cose che sta dicendo. Ho detto, no, ma io parlo di cose che ho sentito dire, ci mancherebbe, insomma, era un po' imbarazzato. Allora, si parla per sentito dire, c'è sfiducia nelle istituzioni, noi che stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo per dare diritto al diritto, insomma spazio al diritto in questa città, ma insomma non sono solo, grazie a Dio, altrimenti il paese sarebbe andato in malora da un pezzo. Ecco, cosa possiamo fare per dare fiducia ai cittadini? Perché la politica fa il suo ruolo, ma anche i funzionari fanno la loro parte, ma il segnale che possiamo dare ai cittadini per dire non siete soli, siamo dalla parte vostra noi e non siamo dall'altra parte, cosa possiamo fare, Presidente?
Questa è un'ottima testimonianza, già questa è un'ottima testimonianza, a parte il fatto che Roma con la gestione Rutelli e la gestione Veltroni, sotto il piano della trasparenza, direi che ha riconquistato molto, ma molta strada perduta, e non solo Roma. A parte, ecco, ci tengo a dire che quando io parlo della politica, di questi sistemi, eccetera, io non voglio fare di tutta erba un fascio, ci mancherebbe altro, non ricordiamoci che nella Prima Repubblica, nella tanto vituperata Prima Repubblica, c'erano anche i Pio La Torre, i Sante Mattarella, cioè gente che sono morti ammazzati nel fare politica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo le mele marce sono quelle che attirano l'attenzione e poi fanno mettere un po' da parte, fanno considerare che tutto il cesto sia un cesto di marciume. E questa è la più grossa ingiustizia che si sta nei confronti dei tanti, tanti politici, amministratori, impiegati che fanno il loro lavoro quotidianamente ed ogni giorno. Ecco perché io credo mi auguro che anche all'interno della pubblica amministrazione, all'interno della politica, coloro che vengono a conoscenza di fatti non trasparenti abbiano il coraggio, il dovere e l'onere di comunicarlo all'autorità giudiziaria, perché l'unico modo è che all'interno, attraverso un codice etico di comportamento, che è poi quello che io da tanto sto rilanciando, un codice etico di comportamento, si liberi di queste mele marce, perché nel 99% dei casi chi vuole che possa avere una cosa del genere? Chi lo fa, chi lo succede, chi lo vede? Questa è la logica.
Mi permette di aggiungere una cosa, di spostare leggermente il tiro, semplicemente leggermente il tiro. Io mi accontento di un po' meno di quello di cui lei si accontenterebbe. Ovvero sia, lei dice, chi sa queste cose, chi è oggetto di queste cose, si rivolge all'autorità giudiziaria, no? Ecco, io mi accontenterei che si rivolgessero perlomeno a me. Ovvero, rivolgetevi alle istituzioni. Io sono il direttore dell'ufficio concessione di permessi di costruire, oggi si chiamano. Bene, ma perché non vi rivolgete a chi dirige quell'ufficio? Provate ad avere fiducia in chi dirige quegli uffici. Perché poi la magistratura fa il proprio lavoro, gli inquirenti fanno il loro lavoro, ma già dentro gli uffici, il capo di un ufficio, se è persona per bene, sapere che certe cose funzionano in un modo o in un altro. Perché vedi, io le rubo un altro secondo, Presidente. Ho avuto questa esperienza. Una volta un geometra venne da me, un geometra non dell'ufficio, un professionista, venne da me e mi disse, guarda, io non ne posso più di quel suo collaboratore, che è uno che mi chiede soldi per tutto. Io sono rimasto esterrefatto, ho detto, fermo qui. Ho chiamato il mio collaboratore e ho detto, senti un po' che mi sta dicendo questo signore. Di fronte al mio collaboratore, quel geometra cambiò completamente la versione, disse, no, ma io sa, ho capito, intuito, eccetera. A quel punto ho detto, guardi, allora non si permetta di dire cose che non sono, mi aveva fatto intuire una cosa completamente diversa, faccio uscire il mio collaboratore, e quello mi dice, ma guardi, a chi devi, assicuro, purtroppo è proprio così. Dico, ma allora lei è matto, allora vado via magistratura, ma non lo dice a nessuno quello, figuriamoci, no?
È vero anche questo, però dobbiamo chiederci perché accade questo, accade perché poi alla fine, molte volte in questi anni, non so se vi è capitato di avere qualche testimonianza diretta, ma in questi anni molte delle persone che abbiamo mandato a giudizio, dopo qualche tempo ce le ritroviamo negli stessi uffici e negli stessi posti. Io ho fatto il ministro dei lavori pubblici e mi ricordo, siccome prima il ministro dei lavori pubblici, il magistrato, ne avevo arrestati parecchi.
Lei parla dei 65 funzionari della motorizzazione del suo libro, su 71, 65 arrestati.
Ha capito, a Milano.
Sono tornati al loro posto.
Allora, che cosa è successo? Che poi quando sono andato al ministro mi sono ritrovati là. Qualcuno pure aumentare di carriera, e allora io ministro mi sono sentito in imbarazzo. Immagini l'utente come si sarà sentito a rivedere dietro lo sportello la stessa persona che gli fa lo sberleffo. Io ho questa regola, vorrei che fosse applicata questa regola, che insomma la pubblica amministrazione e la politica, una volta che qualcuno ci si sporca le mani nel farlo, non dovrebbe essere reimmesso nelle istituzioni. Uno deve sapere che ha un ruolo, è un onore a far parte del mondo istituzionale, ma anche un onore quello di rappresentarlo al meglio, che se sporca le mani è meglio che venga allontanato.
Allora, un attimo di però, stiamo concludendo, Mimmo Politano e poi torniamo da Stefano Carina.
Lei ha parlato di liberaldemocrazia, onorevole, pensa che realmente sia possibile costruirla?
Una domanda, perché io sono convinto che l'economia liberale, così come si è sviluppato, non sia un'economia liberale, ma sia un neofeudalesimo, vale a dire attraverso i monopoli, gli oligopoli, i cartelli d'impresa, il voto di scambio, il voto comprato, venduto, ricattato e quant'altro. Oggi l'economia e la democrazia liberale sia un soggetto gravemente ammalato. Il problema è, come diceva ancora una volta il mio genitore, e quindi le strade sono due, o quello di abbattere questo Stato, questo modello di Stato e costruirne un altro, o quello di curarlo. Io sono per curarlo perché ritengo che altri modelli di Stato, tipo quello comunista, tipo quello fascista, si siano dimostrati ancora peggio e ancora più drammaticamente essenziali per la libertà dell'individuo. E allora per curarlo che cosa bisogna fare? A mio avviso una potente iniezione di trasparenza e libera concorrenza nel mercato per quanto riguarda l'economia, e quindi rilanciare il mercato, comprese le privatizzazioni laddove è necessario, ma soprattutto uno Stato che sia meno amministratore e più garante e più controllore delle regole, e in questo senso non uno Stato di polizia, ma uno Stato di diritto dove ci sia la certezza del diritto, quindi no condoni, no amnistie, no prescrizioni e quant'altro, in modo che ognuno sa che se Dio la se sgarra viene messo fuori dal circuito in cui opera e si arricchisce. E soprattutto, e concludo, io sono dell'idea che l'impresa, la libera democrazia attuale, non sia più soltanto rappresentata dalle quote, dalle sociali, ma sia un fattore complesso dovuto da chi è proprietario di quote sociali di un'impresa, dalle maestranze, da tutti noi che siamo proprietari dell'ambiente, dell'aria che respiriamo, dalle strutture che lo Stato mette attraverso le tasse che prendiamo per tutti. E insomma, chi fa impresa, è giusto che guadagni, ma è giusto che ne paghi la sua parte attraverso sane imposte.
All'onorevole Di Pietro il nostro grazie, a presto ancora su Radio Radio.
Grazie Presidente. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, vado in quel di Padova a continuare la mia campagna elettorale.
Bocca al lupo. Buon lavoro allora, buon lavoro. Allora subito Stefano Carina. Stefano, buongiorno di nuovo.
Buongiorno Francesco, allora andiamo a chiudere questo giro di interviste e io volevo chiedere soprattutto alla gente se ha fiducia nelle istituzioni, perché molte volte si parla anche per sentito dire, come diceva Pedro prima. Volevo chiederlo a questo ragazzo, ciao, buongiorno, scusa, siamo in diretta su Radio Radio, buongiorno. Senti, una cosa veloce, molto semplice, volevo chiederti, hai fiducia nelle istituzioni?
Poco.
Molto. Perché poco?
Per esperienza personale.
Sì, cosa è successo? Ce lo puoi raccontare velocemente?
No, guarda.
Hai subito qualche cosa di corruzione, cose del genere?
Esperienza che mi ha fatto ricredere sulle istituzioni. Prima avevo fiducia, adesso non più.
Posso sapere almeno in che ambito è accaduto questo fatto?
No.
Ok, ragazzo di poche parole, comunque, una persona con poca fiducia, vediamo un po' se sono più fortunato con lui. Ciao, buongiorno, siamo in diretta su Radio Radio, buongiorno. Senti, sei un ragazzo molto giovane tu, quanti anni hai?
18.
Se ti dicessi, hai fiducia nelle istituzioni che ci governano, qual è la tua risposta?
Non lo so, non... Cioè risponde, non
sei in grado di rispondere?
Non sono in grado.
Ho capito. Ti ringrazio, vediamo se la signora magari ci può dare un parere. Una cosa veloce, signora, solamente se... No? Non le va? Ok, come non detto, allora... Un attimo, ragazzi, scusate perché non è sempre facile. Buongiorno, scusi. La posso disturbare un secondo? Salve, siamo in diretta su Radio Radio. Buongiorno. Senta, volevo chiederle una cosa. Lei ha fiducia nelle istituzioni che ci governano?
Beh, insomma, con qualche riserva.
Sì, con qualche riserva. Le è mai capitato magari di avere qualcuno che magari le abbia chiesto un qualcosa in cambio di un'agevolazione, di una pratica, di una concezione, di una...
Beh, no.
E allora perché? Non si parla molte volte anche per sentito dire.
Sì, quello è vero, sì. Vero, sì. Ci sono molti luoghi comuni.
Molti luoghi comuni. E la sua risposta negativa da che cosa era data?
Beh, diciamo che sembra comunque a voce di popolo non corrispondere a quello che era stato magari un programma delle promesse non mantenute.
E per quanto riguarda la corruzione, esiste la corruzione nel nostro paese?
La corruzione, come ogni buon paese democratico, credo che esista. Un minimo ci deve essere, no?
Secondo lei non può essere estirpata del tutto?
No, non credo, a parte credo.
Stefano!
Sistema, proprio.
Stefano, dobbiamo fermarci!
Esagerata, credo che comunque può essere.
Si può anche convivere?
Sì, sempre meglio, come c'è il vecchio detto. Una buona democrazia, una. Come dice? Una cattiva democrazia è sempre meglio di un'ottima dittatura.
Ho capito.
Un luogo comune.
L'ultima la lascio. Che ricordo ha di Mani Pulite?
Di Mani Pulite? Che ricordo, il grande Di Pietro che sembrava il Padre Eterno sceso sulla terra. Io non credo mai ai duri puri comunque.
Grazie mille, buona giornata. Francesco, a te.
Grazie Stefano, subito infotraffico.